Benvenuti e benvenute ad un nuovo episodio del podcast Diamo Voce. In questo episodio intervisterò Valeria D'Appozzo, anche conosciuta come Storia Libera Tutti, su Instagram. Questo episodio nasce come una vera e propria chiacchierata tra amiche che in qualche modo si confrontano su alcune tematiche per loro molto importanti. Davvero ci tengo che questa chiacchierata possa essere condivisa con voi, perché alcuni spunti di riflessione che sono nati all'interno di questo momento insieme possano essere arricchenti non solo per me, che ho ascoltato questi input da parte di Valeria, ma anche per voi. Valeria è una professionista e nel suo lavoro si occupa di qualcosa di molto particolare e speciale, unico nel suo genere direi, ma ve lo lascio raccontare direttamente da lei all'interno di questo episodio del podcast. Prima però ci tenevo a dirvi che, in quanto chiacchierata spontanea, all'interno della registrazione troverete un piccolo pezzetto in cui ci saranno un po' di risate sonore, che ho però scelto di lasciare proprio perché facevano parte del momento e quindi stavano anche quelle nella condivisione che vogliamo lasciarvi. Chi lo sa che non strappino un sorriso anche a voi, e quindi in quel caso sarei felice. Buon ascolto. Ciao Valeria, benvenuta sul podcast.
Ciao Sara, grazie a te per avermi invitata.
Allora, ti farei presentare, per chi non ti conoscesse, come prima introduzione.
Certo, allora io sì, sono Valeria e nasco in realtà come autrice di racconti per bambini e poi mi sono evoluta anche in autrice di racconti per adulti. C'è ancora un po' questa parte di scrittrice in me, per il momento l'ho messa un po' in stand-by, adesso principalmente sono editor, sono writing mentor, che è un nome, che è un'etichetta professionale che mi sono un po' cucita addosso, perché tutto quello che faccio adesso è utilizzare tutta la mia competenza che ho maturato nell'ambito proprio della scrittura, per aiutare donne come me che desiderano mettersi un po' in gioco e ritornare protagoniste delle proprie storie, e quindi le aiuto un po' a fare pace con le proprie parole, con la scrittura, quindi a ritrovare quella che io definisco la propria voce autentica e ad alleggerirsi attraverso laboratori di scrittura creativa, che poi in realtà sono piccole parentesi proprio appunto per ritrovare un po' quella leggerezza bambina che a volte, no, in questo mondo di adulti in cui pensiamo di dover fare con le mille responsabilità che abbiamo sulle spalle, insomma, perdiamo un pochino ed è un peccato.
Assolutamente. Guarda, voglio arrivare subito a un piccolo aneddoto che in parte riguarda anche un po' il motivo per cui tu sei qui in questo momento, che è proprio l'esperienza che ho vissuto attraverso di te, cioè attraverso il tuo aiuto, diciamo, nel mese di dicembre, o comunque a cavallo di dicembre, attraverso il tuo percorso Lumos. È stato proprio bello riscoprire questa opportunità in più di scrivere proprio in quei momenti della giornata e capire quanto questo potesse aprire delle finestre, delle riflessioni, degli sprazzi anche di fantasia in una vita che in questo momento, essendo molto caotica o comunque più pratica, no? Non lascia tanto, almeno nel mio caso, perché essendo che ho una bambina ancora piccolina, insomma, non mi lascio molto il tempo di fluire con i pensieri o darmi il tempo di essere creativa, eccetera. Quindi queste esperienze che ho potuto fare attraverso questo tuo percorso di dicembre sono state per me una porta che si è aperta verso altro, per la quale ti ringrazio tantissimo, perché è stato veramente non voglio dire calcolato, non previsto, e quindi ancora più bello. Volevo raccontare un minimo com'è che ho incontrato la tua, diciamo, la tua persona, ecco, la tua professionalità, ma andando a ripercorrere un po' a ritroso quelli che sono stati un po' gli eventi che mi hanno portato poi qui oggi, non ti saprei dire quando è stata la prima volta che ho sentito parlare di te. Devo dirti che magari ho sentito parlare di te in realtà da altre persone più volte, e quindi mi sono incuriosita sempre di più, fino a che poi ho iniziato a seguirti un pochino più assiduamente. Ripeto, mi si è aperto proprio un mondo, perché il tuo lavoro credo che sia veramente unico e prezioso allo stesso tempo, quindi mi faceva piacere portarti qui anche per farti conoscere a chi magari ancora non ha incrociato la tua strada, quindi creiamo queste opportunità, secondo me è importante.
Grazie, davvero.
No, grazie a te anche per aver accettato l'invito. Volevo iniziare questa riflessione, questo più che altro dialogo, chiacchierata, che mi piacerebbe appunto che fluisse come più ci piace, parlando proprio di scrittura e di quanto questo possa avere un impatto, comunque una rilevanza rispetto al prendersi cura di sé, che è stato un po' quello che mi ha fatto riflettere nel mese di dicembre, appunto, grazie al tuo percorso di scrittura.
Sì, su questo ci sarebbe veramente un libri da scrivere, però prima di dare proprio il mio punto di vista su questo concetto di cui ormai si parla tanto, di cura di sé, io ti vorrei far notare che tu hai già dato un bellissimo esempio di cura di sé e l'hai fatto, non so se più o meno intenzionalmente, ma secondo me quello che hai fatto con l'humus è stato uno dei modi, è stato il tuo modo di prenderti cura di te in quel momento. Perché sì, tu hai ringraziato me che magari ho dato degli strumenti, ma che poi erano veramente degli input minimi, era fatto apposta in quel periodo proprio per non sovraccaricare le persone in un periodo come quello del Natale, che è già molto molto carico. Però grazie anche a te, cioè un grazie di Sara e a Sara per essersi presentata proprio a quell'appuntamento. Ecco, quindi questo ci tenevo a rimandarlo anche a chi ci ascolta. E poi non so se tu ci hai fatto caso, dicevo prima il self-care, quindi questo concetto di cura di sé è una cosa, è stato un po' un trend negli ultimi anni, cioè si parla sempre di cura di sé, se posso dirti il concetto, secondo me in alcuni casi viene un po' distorto anche da come viene presentato magari da alcuni professionisti o forse viene un po' distorto da noi che lo percepiamo. Per esempio, ho notato che spesso si associa il concetto di self-care quindi a una sorta di performance, quindi il self-care diventa qualcosa che si deve fare per stare meglio nelle sue varie declinazioni, quindi dall'appuntamento dall'estetista al workout, alla pratica di scrittura. Ecco, quindi ci tengo a dire questo, che la cura di sé non è qualcosa che si deve fare perché qualcuno ci promette o ci dice che staremo meglio, ma è qualcosa che possiamo scegliere di fare, è un piccolo regalo che facciamo a noi stessi e a noi stesse per stare davvero un po' meglio, sia nel corpo che nella mente. Quindi io vorrei togliere proprio il deve, il concetto di dovere da questo, dal vocabolario del self-care, e metterci quello proprio di scelta. Quindi di parentesi che ci regaliamo, no? E poi sul self-care in realtà si danno anche tante definizioni su ciò che dovrebbe o non dovrebbe essere. Quindi, ci hai fatto caso tu al fatto che quando si parla, che ne so, di cose che si fanno per la cura della persona, è quello come se fosse una cura di sé di serie B. Perché improvvisamente ci si prende cura di noi stessi solo se meditiamo, solo se facciamo yoga, solo se andiamo a fare il weekend fuori con le amiche. Quindi magari io mi immagino, come genitori che magari ti ascoltano, genitori di bambini nella fascia 0-1 in cui tutto questo tempo magari o questa rete di supporto ancora non ce la siamo costruita, quindi si sentono dire che il vero self-care è quello di farsi il weekend fuori con gli amici e dicono: ah cavolo, però io allora proprio non ci sono proprio, non mi sto prendendo cura di me. Ecco, io vorrei togliere un po' uno stigma da questa roba qui, perché io sono convinta che il self-care proprio evolve nel tempo. Quindi se io sono mamma, in questo caso di una bimba di un mese, che a stento dorme 2 ore di seguito, per me self-care sarà anche, come al tempo infatti è stato, una doccia intera, solitaria con i miei pensieri. Poi magari col tempo può diventare l'aperitivo con le amiche e poi può diventare un weekend fuori, magari proprio da sola. Questo è il mio più grande desiderio, ancora lo devo realizzare, ma proprio andare proprio da sola, sola, sola. Oppure poi, e tra l'altro ognuno può crearsi la propria idea di cura senza mettere per forza una scala di valori, no? Questo vale di più, questo vale di meno. Secondo me il self-care che fa bene è quello che va a soddisfare un preciso bisogno che sentiamo in un determinato momento e non la definizione, credo, di qualcun altro.
Assolutamente, infatti mi piace tantissimo questo pezzetto che hai toccato proprio del non sentirsi in dovere di performare e anche il pensiero che possono avere poi i genitori che altrimenti confrontandosi con un mondo che è troppo distante da quello che possono effettivamente realizzare in questo momento si sentono poi tagliati fuori, no? Perché mi immedesimo molto facilmente in questa cosa perché in questa fase effettivamente della mia vita per quanto posso desiderare di fare delle cose mi sento un po' bloccata,
Certo.
vincolata, no? E forse è stato proprio questo il punto, cioè la parentesi di scrittura, come l'hai chiamata te, che mi ha permesso di fare qualcos'altro, ecco, rispetto a quello che era la quotidianità, di rompere la quotidianità e ritrovare in realtà un momento diverso che mi permettesse di essere altro rispetto a quello che invece vivo quotidianamente. È stata proprio una cosa inaspettata, ma allo stesso tempo molto molto importante e soprattutto fattibile, realizzabile, adattabile al momento in cui mi trovavo. E quindi sì, secondo me è stata una scoperta di cui volevo parlare proprio perché è stato bello sentirsi comunque di potersi cucire addosso un qualcosa che in quel momento ti dà tanto senza però metterti nelle condizioni di doverti impegnare troppo, ecco come posso dire. Dimmi pure se hai
Sì,
qualcosa.
no, mi stava venendo in mente, proprio mentre parlavi, guarda, già butto gli esercizi che qualcuno può fare se vuole. Non so se funzionerà per tutti questa cosa, io ho bisogno proprio di avere qualcosa di tangibile, di visivo soprattutto. Quindi cosa ho fatto? Ho stilato due liste, sono diverse, di piccole azioni, di piccole o grandi azioni che posso fare per prendermi cura di me. Ci sono alcune cose, guarda, veramente piccolissime, tipo bere un caffè in veranda da sole e godermi l'alba, oppure cucinarmi un pasto sano, che per me questa è una forma di cura immensa. O ancora cose un po' più grandi, come chiedere aiuto, contattare magari un professionista quando faccio fatica in un determinato aspetto della mia vita personale o anche genitoriale, come immagino possano fare i genitori poi che si rivolgono a te. Questi sono piccoli e grandi atti di cura e soprattutto a me serve avere un piccolo barattolino, un cestino, non so come dire, di proprio minime, minime azioni a mia disposizione, perché a volte noi ce lo dimentichiamo veramente che basta poco, basta anche solo respirare per risollevarci e avere davanti a me questa sorta di scatola fisica di piccoli input che posso portare nella mia vita mi aiuta perché ognuno di noi poi secondo me ha uno stimolo proprio fisico che ci dice guarda, sta andando in sovraccarico. Non so te, io per esempio lo sento nel respiro, quando c'è il respiro proprio mozzato, lì è il corpo che mi sta dicendo fermati. Con molto allenamento, perché anche questo non viene automatico, ho imparato proprio a notare questo stimolo fisico qui ed è proprio in quel momento che proprio qualsiasi cosa sto facendo, se posso, perché a volte che ne so, guido e non lo posso fare, però proprio mi fermo, vado alla mia scatolina e dico, ecco, peschiamo una cosa a caso, un gesto random a caso che posso fare per un attimo per prendermi cura. E veramente a volte semplicemente bere un caffè, come dico sempre, non tipo sciottino che 2 secondi e lo riportiamo in cucina, ma proprio assaporarlo. Magari notare anche se è bruciato perché l'ho fatto stare troppo sulla macchinetta, cioè uno non ci pensa a questi dettagli, però fanno la differenza in una giornata. E quindi io dico sempre: il mio invito proprio è di riprenderci questi piccoli dettagli che immagino quando si è genitori di bimbi più piccoli. Adesso mia figlia ha quasi 5 anni, ma mi ricordo che al tempo questi dettagli veramente cambiavano il colore, il sapore proprio a tutta la giornata.
È verissimo, perché li diamo per scontati, no? Quindi non ci soffermiamo, non ci viene nemmeno in mente di soffermarci, quindi è importantissimo quello che dici, di avere quasi dei piccoli promemoria, no? Che una volta che li fai, magari è l'impegno di quella singola volta, però poi te li ritrovi, così come magari lasciare, io per esempio una cosa che trovo utile è lasciare il mio piccolo, non so nemmeno se definirlo diario, perché non è un diario, in realtà ci scrivo un po' di tutto e non penso di rileggerlo, cioè proprio ho messo lì un raccogli idee e me lo lascio sempre in cucina, perché in realtà quella stanza perlomeno è di transito in tante occasioni in cui tutto sommato mi fermo, anche se per 10 secondi. E quindi chi lo sa, magari una volta avercelo lì a portata di mano può permettermi di, specialmente, non so, quel momento in cui c'è anche mio marito presente, allora posso staccarmi un attimo. Mi faceva riflettere anche il discorso che hai detto, no? Quindi avere quel feedback che il tuo corpo ti restituisce non è sempre facile perché, secondo me, bisogna avere una certa attenzione al proprio corpo che perlomeno io fino a qualche anno fa non avevo completamente. Adesso negli ultimi anni probabilmente proprio semplicemente facendoci più caso, più attenzione in tanti momenti riesco proprio ad ascoltarlo un po' di più questo corpo e quel discorso sul respiro che facevi per me invece è ricollegato a quando mi rendo conto di fare una cosa ma essere con la mente su tante altre e mi capita molto spesso con Emma per esempio nel senso che lì proprio recepisco la campanellina che mi dice: Ehi, alt, aspetta, cosa ti sta dicendo questa cosa? E spesso proprio lì di solito parte il desiderio di resettarmi un pochino attraverso qualcosa che mi possa rimettere e ricentrare, perché mi rendo effettivamente conto che sto mettendo troppa roba in
Sì.
mente, ma anche nelle azioni, sì.
Sì, ma infatti sono una fortunella, dico sempre, perché ho il classico stimolo che proprio stereotipicamente ti porta a pensare, ok, ti devi fermare. Quindi per me effettivamente sicuramente è più facile, ci possono essere tanti segnali e forse appunto un allenamento che possiamo fare, imparare proprio a notarli, ad ascoltarci, ecco, notarli anche proprio su, neanche mi piace più il termine diario, ti dico la verità, mi piace molto il raccogliidee,
Bello.
sul nostro raccogliidee, sì, sulla nostra, nel nostro cappello pensante e notiamo tutti questi messaggi anche del nostro corpo, perché a volte, per esempio, una cosa che capita spesso a una mia amica è la contrattura proprio delle spalle, perché sai, quando proprio siamo in un periodo a volte che, in cui non ci prendiamo molto cura di noi, anche proprio a livello fisico, no? Ci abbiamo un po' tutto questo, questa tensione proprio a livello muscolare e lei aveva sempre questo mal di schiena e io una volta le ho proprio detto, ma così senza proprio pensarci più tanto, ma sarà che sta accumulando troppo? Ecco, possono essere anche mal di, non lo so, non deve essere per forza un male, anche proprio assentarsi con la testa, oppure capita a volte che ci sediamo un po' i pensieri con queste, che ne so, maratone di serie infinite. No, immagino che nella fascia 0-3 sia un po' difficile, però io adesso ho ripreso a farlo, quindi è l'esempio che mi viene più
Dai, dai.
calzante, però lo scroll in continuo sui social, insomma, sono un po' questi segnali qui, quindi sì.
È vero, possono essere molteplici, però insomma, ciascuno di noi può trovare poi i propri ed è bello pensare che in realtà possono essere anche visti come positivi, no? Perché un punto di inizio per cercare di ritrovare poi il filo o il nodo da cui è partito tutto, no? C'era un po' di tempo fa, avevo sentito proprio questa metafora del nodo, quando senti che qualcosa non sta andando, no? E quindi ritornare un po' al nocciolo della questione, dire aspetta, da dov'è che è partito questa sensazione che sento, da dov'è partito tutto per ritornare lì e poi sciogliendo quello, insomma, ripartire e andare avanti.
Eh sì, no, è efficace come metafora. E tra l'altro, vabbè, questo è un po' la deformazione professionale, no? Io invito sempre proprio a fare questi esercizi di visualizzazione perché a volte abbiamo queste fatiche quotidiane nella testa e ci ossessioniamo a volte anche, per esempio, se li vogliamo approcciare attraverso la scrittura, per forza vogliamo scrivere in maniera logico-razionale, quindi ci vogliamo già spiegare le cose che invece forse possiamo, prima di ogni cosa, legittimarci a sentire nella pancia oppure ad immaginarci, no, visivamente. Quindi quello che dici per me funziona molto, cioè proprio crearsi un'immagine personale della dinamica che stiamo vivendo. Quindi magari ci sentiamo annodati o attorcigliati oppure shakerati, non lo so. Poi è bello anche esplorare proprio visivamente quello che si le proprie dinamiche interiori. Per me funziona molto bene perché adesso con te sono molto a mio agio, quindi parlo proprio come nostro solito a ruota libera, ma spesso anche quando mi devo raccontare a qualcun altro, utilizzare un simbolo, una metafora proprio condensa, no, vari tante cose, tanti concetti, tante frasi e può funzionare. Quindi se magari lo rimando per chi può avere poco tempo, magari però ha tanta voglia di iniziare, no, a prendere, ad acquisire un po' più di consapevolezza, ecco, anche disegnare, anche proprio buttare sulla pagina un simbolo, un disegno, secondo me è sempre un bellissimo modo per iniziare almeno.
Sì, infatti mi ricordo quando, non so se è stato uno stimolo proprio di quei giorni, nelle mail appunto giornaliere di Lumus, ma o forse anche nel, insomma, in quell'incontro che abbiamo fatto il giorno del mio compleanno, tra l'altro, bellissimo,
Vero.
magari poi alla fine parleremo anche di questo, ed è stato molto utile, l'ho provato una volta, mettersi le cuffie nelle orecchie con musica e lasciarsi andare a quello che viene un po', no? Quello che la penna o la matita, quello che abbiamo in quel momento porta a tracciare, ecco, sul foglio, lasciarsi andare a quella creatività, tra virgolette, ma non so nemmeno se definirla creatività, che però, insomma, porta fuori in qualche modo. Quindi sento proprio che è potente, almeno in alcune circostanze, in alcuni momenti è proprio potente. Non, per ritornare un po' al discorso di prima, non è performance, perché in quel caso non produci proprio niente di utile, tra virgolette, ma in realtà quanto è importante per tanti motivi, ecco. Non voglio catalogarli perché insomma ognuno di noi poi può arrivare verso cose diverse attraverso lo stesso stimolo, la stessa azione.
E poi mi piace quello che hai detto perché creatività invece secondo me è proprio quello, cioè un portare fuori o meglio prendere qualcosa da fuori, uno stimolo, qualcosa che vediamo, di cui facciamo esperienza, portarcelo dentro, lì andare un po' a massaggiarlo, a manipolarlo e poi rimetterlo di nuovo fuori nel mondo con le nostre risorse, con qualcosa di puramente soggettivo e personale. personale, quindi ed è bellissimo questo. Io sono molto, lo sai, molto affezionata al concetto di creatività, ma perché io in primis in passato ho sempre pensato di non essere abbastanza creativa. Nel mio caso, so che tante persone legate un po' alla performance scolastica pensano di non essere portati per la scrittura, il disegno o attività di stampo un po' più artistico. Ma in realtà io da quando ho scoperto che la creatività non è solo quella alla base appunto della produzione artistica, ma è più qualcosa che ha a che fare proprio con il sentire, con l'intuito, con il notare le cose che ci sono fuori. Ecco, la creatività ha più a che fare con l'osservazione e lo sguardo. Da lì forse se iniziamo ad adottare questo punto di vista ci abbiamo l'opportunità di riscoprirci molto più creativi di quello che pensiamo. Come dico spesso, parlando proprio ai genitori e di genitori, noi siamo creativi quando troviamo un modo che è solo nostro di far addormentare nostro figlio o nostra figlia. C'è mio marito che si è scervellato per un anno perché provava ad addormentarla come facevo io, facendo le mie stesse mosse. Poi si è inventato delle cose sue, tu alle mie spalle vedi ci sono penso 20 chitarre, si è inventato questa cosa che le suonava le canzoni, sai, quelle proprio le canzoncine per bambini con la chitarra in stile rock, così mia figlia proprio pacifica, si non addormentava in quel caso perché lo stimolo era, però si acquietava.
Rilassava. Che
Vabbè,
bellezza.
mia figlia è anche un po' particolare, le piace proprio questo stile, questa musica, quindi si divertiva almeno, non so. E questa è la creatività di cui parlo, trovare il proprio modo di fare le cose, anche nel quotidiano. Non lo so, penso, immagino che ci saranno tanti genitori forse che arrivano anche da te frustrati perché magari non riescono a fare le cose come fa l'altro, non.
Sì, assolutamente. Proprio ieri parlavo con una coppia che mi raccontava, ho fatto una domanda e loro giustamente mi hanno risposto: allora, con me funziona così, con lei funziona così, perché ovviamente ognuno di noi ha il nostro stile, quindi mi piace tantissimo l'idea di trovare la nostra, no? Il nostro modo di fare le cose. È un bel messaggio che possiamo portarci a casa anche nel gestire poi il quotidiano con la nostra creatività che ci viene in questi casi in aiuto, ecco.
Parlando proprio di linguaggio, adesso mi è venuta in mente questa immagine che noi, io e mio marito, diciamo, non ce lo siamo posti fino a quest'ultimo anno di vita come obiettivo, no? Questa cosa di stimolare il linguaggio di nostra figlia, però a un certo punto l'abbiamo sentito proprio come una cosa che un desiderio comune su cui lavorare insieme ed è stato bello osservare che lo facciamo in modi anche qui estremamente diversi. Lui ancora una volta usa la musica, quindi anche la melodia, la canzone e io ovviamente ci metto il mio e quindi mi diverto più a inventare storie, anche storie assurde, storie proprio no sense, però lì è divertente vedere innanzitutto le parole che usa e poi mi rendo conto che quando arriva il mio turno di raccontare queste storie un po' assurde, ci sono delle parole, delle cose che le piacciono di più ed è bello vedere come le prende, come inizia ad usarle, in che contesti le usa. E infatti ho iniziato anche ad annotarmele in una sorta di libretto che io chiamo il nostro vocabolario comune mio e di Aurora che è mia figlia e non lo so, è una cosa a cui
Bellissimo.
sono affezionata, sì.
No, certo, non oso pensare perché appunto essendo ancora Emma così piccolina e per quanto io mi confronti quotidianamente con i genitori, comunque questo passaggio, insomma, più avanti, no? Di ricchezza di contenuti a livello proprio linguistico, ancora non l'ho vissuto in prima persona, ma mi immagino che ci aiuti anche a scendere in profondità ancora di più nell'osservazione dei nostri bambini e soprattutto nella conoscenza di quello che è la loro personalità, quello che più li affascina e cosa invece magari per noi è importantissimo, ma
Sì.
per loro non è così importante. Quindi, wow, bellissimo. E senti, a proposito proprio di questo, no? Quindi della relazione genitore-figlio e di quanto possa effettivamente anche la scrittura, volendo essere un'opportunità per osservare non solo noi, ma anche i nostri bambini a 360 gradi, poi magari dico qualcosa anche rispetto allo sviluppo linguistico. Hai qualcosa da dirci invece rispetto a questo?
Ah, io uso la scrittura come strumento di osservazione di mia figlia, penso da involontariamente, però all'inizio ti dirò perché non ero molto consapevole della potenza proprio di questo strumento, da quando era piccolina, perché ricordo che all'inizio avevo questo libricino, questo piccolo diarietto dove annotavo i giochi che faceva più volentieri, oppure le abilità che secondo me su cui si stava concentrando in quella determinata fase. Lo facevo per uno scopo puramente utilitaristico, perché in questo modo magari mi frustravo di meno quando non la vedevo molto avanti in altre abilità, quindi mi dicevo, ritornavo a questo mio diario e dicevo, ah, però forse perché Oppure se non parla ancora così tanto, forse perché sta investendo le sue energie. Aurora è stata sempre molto, molto fisica, quindi tutta la sperimentazione col corpo per lei è stata sempre forse quella privilegiata. E quindi mi aiutava a non preoccuparmi tanto di alcune cose che avvenivano, non avvenivano, come avvenivano. E quindi questo per me è stato importante. Poi, vabbè, dico la verità, lo usavo anche per capire, per orientare i regali di parenti e amici in alcuni periodi dell'anno, perché appunto volevo evitare la sovrabbondanza magari di articoli che non venivano apprezzati, quindi anche per un fatto di sostenibilità. Ma poi io davvero penso di averlo usato in tutte le fasi cruciali. Mi ricordo anche durante lo svezzamento, avevo proprio, sì, con molta originalità, l'avevo chiamato il diario dello svezzamento, in cui, che non è quello che in genere penso propongano insomma, no,
Pediatri
sì, no, no,
sono con le
no,
scadenze, eccetera,
no.
no?
No, avevo proprio questo diario in cui non segnavo tanto cosa le proponevo in termini di quantità, non varietà, no, segnavo più che altro le sue reazioni proprio di fronte al cibo, oppure annotavo proprio le mie emozioni di fronte, che ne so, ai suoi rifiuti. C'erano alcuni periodi di forte selettività in cui mi sentivo molto frustrata, tantissimo. E hai voglia di dirmi, lo sapevo io razionalmente che no, la colpa non è del bambino, sta esplorando, sta maturando il suo gusto, però a me quella cosa non so perché mi intristiva parecchio, mi faceva, anzi no, mi faceva proprio arrabbiare, quindi è stato utile avere quel diario per andare a capire perché proprio mi stavo arrabbiando. Nel mio caso specifico derivava un po' dalla mia storia di bambina, che sono sempre stata presentata come la bambina tranquilla che mangia sempre tutto, quindi nella mia testa i bambini bravi erano quelli lì, quindi a me faceva un po' arrabbiare questa cosa che mia figlia non ha, no, non aderisse a quell'aspettativa mia, ma anche sociale forse, mi viene da dire. Però questo è proprio un esempio, proprio sulla potenzialità proprio di scrivere. Non è tanto che dobbiamo produrre qualcosa di esteticamente bello, perché tanto appunto a meno che uno nella vita non voglia fare l'autore, quindi là forse sì, il problema ce lo poniamo, ma se siamo la scrittura per osservare ed annotare ciò che ci interessa, veramente le potenzialità sono infinite.
Bello, bellissimo, sì. Secondo me, allora, io il discorso scrittura correlato all'osservazione dei bambini l'ho sperimentato così, in realtà prima ancora di conoscerti, quindi non con la stessa accezione che ci stai raccontando oggi, però consigliavo, ecco, anche nel mio percorso di destinazione linguaggio, di appuntarsi appunto le tappe di sviluppo, proprio perché possono essere utili anche da un punto di vista di, passatemi il termine, monitoraggio, ma in senso proprio positivo, e un po' come dicevi tu, no? Quindi appuntare quelli che sono gli eventi anche delle nuove competenze che il bambino sviluppa, e anche perché poi passando il tempo ce le dimentichiamo, quindi ci dimentichiamo magari quando sono avvenute, in che modo, eccetera. Però bellissimo anche quello che hai detto rispetto a quanto questo prendere appunti in qualche modo rispetto a quello che succede possa anche tirar fuori un po' qualcosa di noi, nel senso che non è solo ciò che vedo, ma è anche ciò che sento mentre vedo quello che sto vedendo, e quindi in qualche modo è anche non perdere poi tutti questi momenti che veramente rischiano un po' di essere dimenticati, a volte anche quelli un pochino più pesanti e frustranti. Io credo che la nostra mente poi facilmente quelli se li va a dimenticare perché vuole concentrarsi sulle cose belle, non lo so, però a me capita questo, no? E quindi in realtà quei momenti lì di sfiducia o frustrazione, eccetera, possono in realtà dirci tanto di noi e dei nostri bimbi e farci conoscere di più, avvicinarci di più e anche farci crescere, quindi senz'altro appuntarceli, rifletterci un pochino, lasciare che la penna fluisca portando fuori, come dicevamo prima. Bello, deve essere una bella cosa da provare, non l'ho ancora mai fatto rispetto a questo, quindi mi metterò a farlo proprio qualche settimana fa, e ho visto una mia amica che stava scrivendo il diario del linguaggio sotto mio consiglio perché faceva parte del gruppo di destinazione linguaggio, e guardandola ho detto: vedi, ecco, il calzolaio con le scarpe rotte lo faccio fare agli altri, ma io per prima questa attenzione rispetto alle tappe di sviluppo di Emma, o perlomeno nì, perché in realtà un pochino ogni mese mi segno quelli che sono i suoi passaggi, però ecco, è diverso, no? Da quello che dicevi te, nel momento in cui invece vedo quella cosa o comunque osservo qualcosa che mi colpisce o su cui voglio un pochino puntare l'attenzione, no? Mi metto là a soffermarmi e lasciarla anche scritta, quindi lasciare traccia anche di questo momento.
Sì, e poi pensavo che può essere proprio bello avere questi, appunto questi diari e aggiungerci anche il pezzettino proprio delle aspettative, no? Perché io lo so che quello sul linguaggio, io questo non l'ho sperimentato, ad esempio, però so che può essere comunque una fonte anche di preoccupazione e quando inizi a parlare e perché parla così, poi ci si confronta, penso tantissimo, il figlio dell'amica, della cugina, ha già detto la sua prima parola ancora prima di essere svezzato, cioè. Faccio esempi, però penso che può essere utile mentre proprio osserviamo i nostri figli, osservare anche un po' noi stessi. Quindi ci sono, secondo me, casi in cui la preoccupazione è genuina perché siamo veramente preoccupati, però potrebbe essere utile proprio in quel momento inserirci anche questa doppia osservazione, quindi capire se all'interno di quella, di quell'emozione, di quella preoccupazione c'è magari dell'altro, c'è un confronto magari che possiamo allenarci un po' a togliere, c'è magari la frase della nonna che ci risuona e che ci tocca qualche corda un po' particolare, se ci sono altre aspettative, come ti dicevo prima, nel mio caso è stato sull'alimentazione, però ce ne saranno tantissime anche in questo ambito specifico. Quindi la scrittura, secondo me, in questo senso ci può notare, ci può aiutare, come dicevi tu, a notare, ma anche a depurare, mi verrebbe da dire, tutto ciò che proviamo e percepiamo noi nei confronti dei bambini, anche da ciò che non appartiene a noi. Perché a volte succede, lo so, sì, è dura.
Sì, assolutamente. Questo è un tasto dolente, ma importante da attraversare, da passarci proprio dentro per capire effettivamente bene. Queste sono tematiche che poi approfondisco anche in terapia, quindi trovo che sicuramente anche in quel caso sia molto importante, magari prima, avere modo e tempo di così autonomamente un po' buttarle giù e andarle a scoprire o a rifletterci un pochino sopra, anche in preparazione nel mio caso, è bello, bello. E senti, visto che non voglio, tra virgolette, farti perdere troppo tempo perché abbiamo entrambe staremo qui a parlare se no a ore perché conoscendoci
Certo.
potremmo fare 5-6 podcast interi. Però ecco, ritornando proprio all'esperienza che ho vissuto con te il giorno del mio compleanno, perché per casualità, avevi creato un incontro che, se non sbaglio, tieni ogni mese, no? Rispetto alla scrittura, vuoi dirci qualcosa
Sì.
rispetto?
Sì, ho creato questo canale Telegram che io chiamo proprio la stanza creativa, l'ho chiamato così proprio perché mi piaceva proprio l'idea di offrire alle persone un luogo totalmente gratuito, tra l'altro tutto ciò che avviene lì è assolutamente free, però offrire proprio un luogo dove le persone potessero proprio assaggiare il potenziale, no? Non voglio dire neanche trasformativo delle parole perché a volte si fa un po' confusione, si sfocia su altri terreni, però. Proprio il potere che ha la scrittura di riconnetterti alla tua parte proprio creativa e ti dico anche la verità di tutte le cose che faccio, forse te ne sarai accorta. Sicuramente la cosa che faccio con più passione perché è totalmente slegata da tutta quella che è, insomma, da tutte quelle che sono le mie proposte di laboratori in cui non c'è niente di male in questo, che però si collegano anche all'atto della vendita. Lì invece mi sento proprio anima puramente creativa, proprio mi sento liberissima di fluire con tutte le persone che arrivano a scrivere. E quindi ogni mese sì, do un piccolo workbook che è veramente poco impegnativo, sono pochi spunti ed esercizi di scrittura veramente che si possono implementare in piccole parentesi nelle nostre giornate. E poi mi piace offrire questa sessione mensile, si tratta di un'oretta. Anche meno, a seconda di quanto si ha voglia poi di condividere dopo, in cui offro dei piccoli strumenti che possono essere insomma, dei prompt di scrittura, degli esercizi di scrittura creativa, anche solo degli stimoli visivi, sonori, che possono fare da, diciamo, motore e carburante, insomma, per il nostro processo di scrittura. Poi si scrive per un po', insomma, per un 15-20 minuti tutti insieme. Sono incontri che avvengono su Zoom, sono online. E niente, poi dopo c'è una fase di confronto per chi ne ha voglia di ascolto e si
Bellissimo.
respira sempre, grazie, una bella
No,
energia perché
di sì.
poi c'è voglia di.
Vabbè, tranquilla, questo pezzo lo taglio.
No, conservalo, mettilo tipo nelle fasi finali, non so se lo sai fare. Tipo i
Wow.
beep. Mi
Non
taccio.
finire di ridere. Vabbè, vado avanti io. No,
Torniamo a te.
bellissimo perché per me quello è stato proprio forse il regalo più bello del mio compleanno perché non mi ero mai concessa. Lo so che forse quello che sto per dire è un po' stereotipizzare, come diciamo prima, il concetto di cura di sé. Però veramente per me quello è stato un momento per me che intanto particolare perché non capita così. Ora ti conosco da un pochino di tempo, quindi inizia ad essere un qualcosa che vedo fare anche ad altre persone perché sono all'interno magari del tuo gruppo Telegram, eccetera, eccetera. Però io credo che tantissime persone che invece ci stanno ascoltando, questo tipo di tempo per sé non lo mettono neanche in conto perché magari semplicemente non lo conoscono, non lo hanno incontrato nel loro cammino. E per me è stato bellissimo, cioè poi dopo l'ho raccontato a mio marito dicendo: ma ti rendi conto, no? Cosa ho fatto oggi? Cioè che secondo me è veramente molto bello trovare questi nuovi modi per passare il tempo, perché poi fosse anche passare un'oretta diversa dal nostro solito, è speciale questa cosa secondo me. E collegandomi a questo, ci tenevo, visto che veramente il tuo lavoro io lo stimo tantissimo e credo che quando si percepisce qualità, valore e anche proprio un'energia sana, autentica, sia proprio bello poterla portare anche ad altri, no? Ed è un po' il motivo per cui invito le persone che secondo me proprio possono portarci qualcosa di importante. E volevo parlare un pochino del tuo prossimo workshop, lo posso chiamare così perché non so mai che
Certo.
termine usare, che ci sarà a breve e al quale parteciperò, quindi insomma mi piaceva raccontare anche questo.
Grazie innanzitutto insomma, per questo spazio. E tra l'altro io uso il termine workshop, ma mi sto allenando, ad usare la parola laboratorio perché mi dà proprio l'idea di questo processo quasi chimico, no? Di questa alchimia che si crea in queste occasioni. Quindi è questo quello che succede. Sono appunto dei laboratori di scrittura creativa. Dove dico sempre per scrittura creativa non ci immaginiamo quella proprio di pregio artistico, quindi non vengo in classe nell'aula virtuale a spiegare le principali tecniche di storytelling, un po' le accenno giusto per capire di cosa si tratta, ma principalmente ci dedichiamo ad una parentesi totalmente immersiva di esercizi appunto di scrittura. Tutto ciò che faccio è costruire proprio questo viaggio, questa sequenza di esercizi appunto di scrittura in cui c'è proprio una sorta di crescendo, no? Non tanto di complessità degli esercizi, ma proprio di capacità e di voglia di mettersi in gioco, perché più si va avanti, più diventano una sorta di sfida alla propria parte logica adulta, più si va avanti, più ti invitano a scrivere proprio come un bambino. Ed è questo, nello scopo un po' dei laboratori, non è quello di avere chissà che epifania improvvisa, non è quello di scoprire chissà che consapevolezza, che di solito però emerge nella mia esperienza in qualche modo. Proprio è quello di alleggerirci dalle fatiche, dalle aspettative della quotidianità, da questo forte senso di responsabilità che comunque abbiamo nella nostra vita, ma che possiamo magari a volte approcciare anche un po' con più, no, fluidità, con leggerezza. E sì, quindi questi laboratori sono nati per questo. Proprio tra qualche settimana ci sarà insomma, la quarta ormai edizione di quello, sì, del laboratorio. Non ho ancora detto il nome, si chiama Storia Libera, la donna oltre. Dove oltre sta per oltre le narrazioni che non ci risuonano più, oltre i ruoli che ci stanno un po' stretti, oltre le etichette, le aspettative e tutte quelle cose, insomma, che ci fanno vivere, come dicevo proprio all'inizio, un po' col respiro corto.
Wow, bellissimo. Guarda, mi hai fatto venire un'altra cosa in mente, la devo dire per forza, anche se spero di dirla nel modo migliore, che secondo me questa opportunità, come dicevi tu, no, di lasciare un po' arrivare il nostro bambino interiore, no, fuori, ci avvicina ancora di più al mondo dei bambini, cosa molto complicata per i genitori che incontro di solito. Ti spiego meglio, molto spesso proprio la difficoltà anche di mettersi in gioco nel gioco, scusate il gioco di parole, perché stimolare il linguaggio, ora magari non voglio appunto scendere in questo argomento, però spesso anche a che fare con l'utilizzo di alcune attività insieme ai bambini, che però non sempre risultano facili per i genitori, perché ovviamente noi, come dicevi te, siamo immersi in tutto quello che dobbiamo fare durante la giornata, a volte siamo stanchi, stremati, ci manca proprio la creatività. Quindi ecco, quello che stavi raccontando può essere veramente anche un'opportunità, stavo pensando, per avvicinarci al mondo dei bambini e quindi forse predisporci con un animo diverso nei confronti di quei momenti che magari non sempre comunque normalizziamo, no? Non saranno così facili, però diciamo che, perché no, far uscire quella parte di noi che magari ci siamo un po' dimenticati, abbiamo un po' lasciato sepolta nella polvere, la facciamo tornare fuori e magari ci torna utile anche in queste occasioni.
Sì, secondo me ci aiuta anche a fare un po' esperienza delle emozioni, no? Un po' come succede ai bambini. E ora mi è venuta anche a me una cosa random, la dico al volo, per esempio un esercizio che per me è sempre potentissimo, è provare ad esprimere un'emozione forte come può essere la rabbia o la frustrazione, provare a scriverlo oppure a descrivere noi stessi mentre sperimentiamo quell'emozione lì come farebbe nostro figlio o nostra figlia. Tipo, noi da adulti, no? Magari incameriamo, implodiamo a volte. No, invece scrivere proprio come la sperimenteremo se, oppure se fossimo noi dei bambini, quindi sai, pugni a terra, faccia rossa, peperone, piedi che sbattono. Non lo so, secondo me metterci al loro livello anche quando scriviamo per esplorarci un po' di più ci può aiutare a volte anche ad avvicinarci, no, alla loro reazione, oppure magari se loro stanno sperimentando una frustrazione, che ne so, nel non riuscire in una determinata abilità. Immaginare proprio e scrivere anche cosa potrebbe succedere a noi in quella stessa situazione, forse ci aiuta veramente a capire anche loro, nelle loro piccole vite, però fatta di sfide grandissime dal loro punto di vista, magari possono sperimentare.
Veramente. Vabbè, staremo qui a parlarne ore
Vero.
perché mi verrebbero in mente altre mille cose da dirti. Però dai, tanto ci sarà una seconda occasione sicuramente, anche perché non abbiamo citato il tuo podcast, il tuo libro, insomma, io lascerò nelle note dell'episodio un po' di dettagli rispetto a Valeria perché è un mondo.
Grazie.
E, così potete trovarli, insomma, e anche raggiungerla più facilmente. Io ti ringrazio tantissimo, Valeria, veramente, per essere stata qui.
Grazie Sara, grazie a te, è stato veramente come scambiarci i nostri audiolibri di 10 minuti su WhatsApp, però con un po' di persone, insomma, che ci ascoltano. Grazie.
Esatto, grazie, grazie a te. Io ti ringrazio per aver ascoltato questo episodio. Noi ci sentiamo la prossima settimana, sempre di giovedì, con un nuovo episodio del podcast Diamo Voce. Ciao!